Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Ricordate qual è l'avvenimento più grande in tutta la storia? È quando Dio ha dato suo unigenito figlio per provvedere la salvezza affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ed era l'amore di Dio che lo ha spinto a dare suo figlio per salvare i peccatori come noi. E nell'ultimo sermone abbiamo concluso studiando a fondo, non in questo versetto. Comunque abbiamo guardato insieme Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Abbiamo considerato in quel sermone il senso che Dio ha dato il suo unigenito figlio. Abbiamo visto che voleva dire mandarlo lontano da sé, dalla intima comunione eterna alla terra, prendendo l'umanità, per poi caricarsi del peccato di uomini peccatori e poi subire l'ira di Dio per pagare la condanna di quei uomini peccatori. Abbiamo considerato che questo è un dono immenso, in realtà inconcepibile, che è troppo grande da concepire pienamente. E poi abbiamo considerato brevemente il senso di perire e anche il senso di avere vita eterna. Consideriamo più a fondo il senso di perire e anche di avere vita eterna. Infatti queste realtà sono molto legate l'uno all'altro. Ognuno si trova pienamente nella perdizione o pienamente con la vita eterna. Non esiste via di mezzo. O sei totalmente qua per sempre o totalmente qua per sempre. Allora, cosa vuol dire perire? La perdizione. La Bibbia usa spesso questa parola. In termini semplici, perire vuol dire essere allontanato totalmente dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Infatti, quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare tutti gli uomini, la punizione per coloro che non avranno ricevuto il perdono in Gesù Cristo sarà la distruzione eterna, ovvero essere allontanati eternamente dalla faccia del Signore. Un'altra traduzione dice essere respinti, allontanati dalla presenza di Dio. Secondo Tessalonicesi sta parlando del ritorno di Cristo. E vi leggo dalla metà del versetto 7. Quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetti di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Ricordiamo che ogni buon dono, tutto quello che è bello nella vita, viene da Dio. Perciò essere allontanato dalla presenza di Dio per tutta l'eternità vuol dire essere allontanato da Dio, ma che è la cosa più terribile, ma anche essere allontanato da ogni benedizione da parte di Dio. E tutto quello che è bello e buono, che ognuno gode, viene da Dio. Quindi essere allontanato dalla faccia dell'Eterno vuol dire essere allontanato di tutto quello che hai mai goduto nella vita, di qualunque tipo. Solo Dio può soddisfare il cuore. I doni di Dio servono, anche se tanti non li usano così, per farci vedere Dio e desiderare Dio. Essere allontanato da Dio per l'eternità vuol dire essere allontanato dalla pace, ogni forma di pace, dal riposo, dalla tregua, dalla mancanza di dolori. Cioè, finché c'è Dio, si può non avere grandi dolori, ma quando non c'è più Dio, nel senso che tu sei allontanato da Lui, Dio sempre c'è, quando sei allontanato da Dio eternamente, vuol dire che avrai solo dolore, avrai solo sofferenza. Mai, mai un mezzo secondo senza solo sofferenza e tormento. Il luogo che Dio ha preparato per questa perdizione si chiama il lago di fuoco e di zolfo. È un posto di tormento giorno e notte nei secoli dei secoli dei secoli dei secoli. Là non c'è nulla di buono o di bello, non c'è speranza lì. Non c'è speranza che potrebbe finire, perché non finirà mai. Questa è la perdizione. Ed è questo quello che il nostro peccato merita. Infatti, non ravvedersi del proprio peccato vuol dire effettivamente non voler Dio. Pensate a questo. Io voglio vivere la mia vita, io voglio prendere le mie decisioni. Isaia 53:6, ognuno seguiva la propria via. Io voglio decidere, vuol dire io non voglio Dio nella mia vita come chi decide per me, ma se Dio è nella tua vita, Lui decide per te. Allora non lo voglio, ma l'eternità allora cos'è? Tu hai detto che non volevi Dio? Sarà così per tutta l'eternità, solo che sarà tolto Dio e tutte le benedizioni di Dio che hai goduto in questa vita. Tutti i benefici. Pensate alla vita intorno a noi. Tutti godono le benedizioni di Dio in qualche modo. Anche persone che odiano Dio possono godere un bel tramonto, un bel fiore, il sorriso di un bimbo, buon cibo. Il fatto di respirare e avere la vita è un dono da Dio. Tutti, i buoni e i cattivi, salvati e non salvati, tutti godono tante benedizioni da parte di Dio. Hai visto il mio girasole che ho piantato? Che bello! Hai visto questo gattino? Che bello! Hai visto questa bimba che sta crescendo? Che bello! Tutto viene da Dio. Hai visto quanto è buono quel cibo? Bellissima natura! Tutto da Dio! Allontanate da Dio è da Dio stesso che è la cosa assoluta, ma vuol dire tutto quello che hai mai goduto non ci sarà più, sarà tutto tolto. Quindi adesso le persone non vogliono Dio, ma stanno godendo le benedizioni di Dio, ma allora non avranno né Dio in alcun senso, né la possibilità di avere Dio, né le benedizioni di Dio. La bontà di Dio è una motivazione di cercare Dio. In Atti 14 Paolo si trova a Listra, credo che era a Listra, e loro pensano che lui e cos'era, Barnaba o Sila, siano dei perché avevano guarito un uomo, e loro cercano di fare i sacrifici, e quando lui capisce quello che stanno facendo, vi leggo Atti 14 versetto 15. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani con la vostra stessa natura e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate, egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Quindi Paolo dice, guarda, tutta questa bontà è una testimonianza di chi è Dio, per farti cercarlo, convertirci dalle cose vane ad adorare l'unico vero Dio. Ma gli uomini godono le benedizioni. Mi piace questo cibo, mi piace una camminata nella natura, mi piace questo, mi piace quello. Godono le benedizioni, ma non vogliono Dio. Allora al giudizio saranno respinti dalla presenza di Dio per tutta l'eternità, con tutto il bene che avevano goduto. Questa è la perdizione. Questa è la fine che ogni persona merita per come ha vissuto. Abbiamo tutti peccato, siamo privi della gloria di Dio. E Gesù Cristo è venuto per salvarci dalla perdizione. È quello che meritiamo. Gesù Cristo è venuto. Ma se la perdizione è di essere per sempre allontanati dalla presenza di Dio, che cos'è la vita eterna? È il contrario. Proprio il contrario. La vita eterna è di essere riconciliato con Dio, per stare in stretta e intima comunione con Dio per tutta l'eternità. È godere Dio e le benedizioni di Dio totalmente, completamente ed eternamente. E conoscere Dio, non sapere di Lui, conoscerlo, dimorare con Dio ed essere soddisfatto in Dio. Questa è la vita eterna. E come la perdizione è più terribile di quanto possiamo concepire, la vita eterna è più meravigliosa di quanto riusciamo a immaginare. Allora, voglio rileggere Giovanni 3,16 per capire che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo unigenito figlio per salvarci da quella che meritavamo, la perdizione, e per offrire la vita eterna. Leggo: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio ha dato suo figlio. E come abbiamo visto, dare suo figlio, in questo contesto, lo ha mandato al mondo per prendere l'umanità, caricarsi del peccato, per subire l'ira di Dio, per pagare la condanna per coloro che Dio avrebbe salvato. Allora, domanda importante. Chi sarà salvato? Chi sarà salvato? È scritto, chi crede nel figlio. Ma cosa vuol dire credere nel figlio? I demoni credono. I demoni hanno detto a Gesù, di Gesù, prima che tutti gli altri, tu sei il santo di Dio. Loro credevano in Gesù e non sono salvati. No, credere in Gesù vuol dire vedermi peccatore. Vedere il mio peccato. Vedere che io merito la perdizione, capire che Dio è santo e io sono peccatore e sapere che non posso migliorare, non posso fare del bene mai sufficiente per pagare la mia condanna, e perciò di credere che Gesù Cristo ha pagato la mia condanna quando è andato alla croce e che è risorto perché Dio ha accettato quello. Questo è credere. Quindi è di aggrapparmi a Lui con tutto il mio cuore per avere la salvezza in Lui. E chi si accoglie Gesù, si aggrappa a Gesù, non solo come chi mi salva, ma come il mio Signore. Allora, nella Bibbia impariamo tanti brani che ci sono due venute del Figlio di Dio nel mondo. Il Figlio di Dio viene al mondo due volte. La prima è già successo ed è quello che leggiamo nel Nuovo Testamento. È venuto come uomo, nato a Betlemme, nato alla croce, tornato in cielo. La prima venuta è quello lì di cui parliamo, la prima venuta. La seconda venuta ancora deve arrivare ed è quando Gesù ritornerà senza preavviso per giudicare tutti. Potremmo stare qui, potremmo stare nei campi lavorando, potremmo stare a letto, boom, arriva ed è troppo tardi. Non si può dire no, io voglio credere, troppo tardi, se vuoi credere, credi oggi. Oggi è il giorno della salvezza, domani sarà troppo tardi. Quindi la prima venuta è quello che è già successo quando è venuto per andare alla croce. E questo brano sta parlando di quella venuta, la prima venuta. Allora, voglio leggere il 17 che parla di quella prima venuta. Leggo. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questo versetto rende chiaro che c'è il giudizio. E proprio avete visto in questo versetto che sta parlando del giudizio? Non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui? Essere salvato vuol dire essere salvato da qualcosa, giusto? Quando parli di salvezza, è salvezza da qualcosa. E ha parlato di che cos'è? La condanna. La prima volta è venuto affinché le persone siano salvate dalla condanna che arriverà con la seconda venuta. Gesù Cristo verrà come giudice, quella seconda volta, per condannare gli uomini per i loro peccati. Ma la prima volta non è venuto per condannare, la prima volta è venuto per provvedere, ottenere, comprare la salvezza. E ha lasciato a noi, che Dio ha salvato, un comandamento. Il grande mandato qual è? Qual è il grande mandato? Annunciate a tutti l'Evangelo. Cos'è l'Evangelo? La buona notizia è un comandamento. Ravvedetevi e credete. L'Evangelo non è Dio vi ama. Quello non è l'Evangelo. L'Evangelo è ravvedetevi e credete, perché Dio ha stabilito il giorno in cui giudicherà il mondo. Ravvedetevi e credete per essere perdonati. Quanto è importante che annunciamo l'Evangelo. Gesù è venuto affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui, per quello che ha fatto. Gesù è venuto, in altre parole, per morire sulla croce, per pagare la condanna, e poi risorgere affinché tutti coloro che si ravvedono vedendo il loro peccato, vedendo che sono separati da Dio, possano in Lui essere perdonati e ricevere la vita eterna. Oggi, per mezzo dell'opera del Figlio di Dio, la salvezza è disponibile a tutti, ma non tutti vengono salvati. Infatti, tanti brani nella Bibbia dichiarano che pochi vengono salvati. Vi leggo le parole di Gesù, Matteo 7, 13, 14. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono coloro che la trovano. Gesù Cristo ha provveduto alla salvezza, ma pochi vengono salvati, perché non entrano per la porta della salvezza. Prendono la via larga, spaziosa. Abbiamo letto già in Giovanni 3,15, 14, 15, no, 15, 16, tutti e due, che chi crede in Lui sarà salvato. Chi riconosce, io ho bisogno del Salvatore, perché sono peccatore, sono perduto, ecco chi verrà salvato. si ravvede e si aggrappa pienamente a Cristo. Ma chi non riconosce la sua condizione, chi non crede che l'unica salvezza è in Gesù Cristo, chi pensa che potrebbe arrivare a Dio per un'altra via, non sarà salvato. Il brano continua e rende ancora più chiaro che chi sarà salvato, chi sarà salvato e chi non sarà salvato. E per capire correttamente, ricordiamo che di natura siamo tutti peccatori. Teniamo questo in mente, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la condizione naturale di ogni persona. Tutti, di natura, siamo colpevoli davanti a Dio. Siamo tutti sotto condanna, tutti destinati alla perdizione, bisognosi della salvezza che si trova solamente in Gesù Cristo. Allora, tenendo conto di quello che abbiamo noi peccato, eravamo di natura sotto condanna, leggo versetto 18. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Chi è che viene salvato, perdonato, non più condannato al giudizio finale? Chi crede nel Figlio di Dio non è condannato. In altre parole, una persona colpevole davanti a Dio, se crede veramente in Gesù Cristo, non intellettualmente, Giovanni 2, molti credettero nel suo nome ma non si fidava di loro perché conosceva il cuore dell'uomo. Ricordate? No, crede nel senso di abbandonare ogni altra speranza e dire no, solo Gesù può salvarmi. Chi crede in Lui viene perdonato, la sua condanna viene pagata completamente e non c'è più condanna. Romani 8:1, non c'è più condanna per coloro che sono in Gesù Cristo. Allora abbiamo letto 14:15 che il Figlio dell'uomo doveva essere innalzato come il serpente nel deserto, innalzato sulla croce. L'unica salvezza per mezzo della sua morte al posto dei peccatori. E così chi guardava al serpente, chi guarda Cristo sulla croce, è morto per me, perché io ero colpevole. La sua condanna viene pagata in Cristo e non c'è più condanna. C'è vero perdono e liberazione dalla colpa in Gesù Cristo. Notate che il versetto elenca due categorie di persone. C'è chi crede in Lui, crede nel vero senso della parola, e c'è chi non crede in Lui. Chi crede non è più condannato, non c'è condanna, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. In altre parole, è già condannato perché la sua condanna rimane. Cioè non è che finché non ha creduto non era colpevole. No, era già colpevole. Ma visto che non ha creduto nel nome del Figlio, è già da tempo condannato e rimane tale. Questa è la condizione dell'uomo naturale. Uno può credere nella religione e praticare la sua religione e quello comprende essere attiva in una chiesa vera che insegna la Bibbia. Uno può credere nella religione, può venire a tutti gli incontri di chiesa, può andare ad evangelizzare, può cercare di essere il marito o la moglie più buona possibile, può cercare con tutto il cuore a ubbidire ai comandamenti e può dire: Signore, grazie per come mi hai cresciuto, guarda come tu riesco a seguirti, e può credere che la mia religione mi salverà. Non sarà salvata. Una persona così può credere nella religione e nella sua pratica della religione. Uno può credere in qualche santo o mediatore. Non è credere in Cristo. Uno può credere, ma Dio è buono e misericordioso. Quello non è credere in Gesù Cristo. Quello è credere che Dio al giudizio sarà buono. No, Dio non sarà buono al giudizio, è buono adesso. Dio non sarà misericordioso al giudizio, è misericordioso adesso. Ma chi rifiuta adesso troverà che non c'è più speranza allora. Quindi se uno crede, ma io credo che Dio sia misericordioso, non stai vedendo il tuo peccato e il perdono in Gesù Cristo. Questo non è credere in Lui. C'è chi non crede nel giudizio, ma non cambia. Non cambia, il giudizio ci sarà. Allora, solo chi riconosce il bisogno di un Salvatore e crede in Gesù Cristo, chi crede non è condannato, chi non crede è condannato. O che Gesù ci mostra il nostro peccato e Gesù Cristo come unico Salvatore. Allora, i versetti 19 e 21 spiegano il motivo per cui le persone non vanno a Gesù per la salvezza, per il perdono. Seguite attentamente mentre leggo questi versetti e poi cerchiamo di capire il loro senso. 19 a 21. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. La parola, o le parole, ora il giudizio è questo, descrive quello che lascia l'uomo nella sua condanna. Tutti gli uomini sono condannati di natura. Siamo tutti nati, cresciuti come peccatori, ma non tutti rimangono condannati. Ora il giudizio è questo, quello che lascia un uomo condannato, in modo che arriva al giudizio così, e che non viene alla luce. Non viene alla luce. Allora, versetto 18, abbiamo visto che ci sono due categorie di persone, quelle che credono nel Figlio di Dio e quelle che non credono. Qui ci sono due categorie, stesse categorie, dette in un altro modo. Coloro che vengono alla luce e coloro che non vengono alla luce. Ci sono coloro che vengono a Gesù Cristo per la salvezza. Tanti vengono a Gesù. Gesù, Gesù, non voglio andare all'inferno. Non vengono per essere perdonati. Vengono per non dover andare all'inferno. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa andare a Gesù. Non voglio andare all'inferno, salvami! Signore, sono peccatore, perdonami. Due cose diverse. Uno viene a Gesù per un motivo sbagliato, come chi va a Gesù per avere guarigioni o per avere un lavoro. Quello è, non è andare a Gesù nel senso di questo brano. Venire a Gesù vuol dire va a Gesù per il perdono, per la liberazione dalla condanna. Infatti 19 dichiara, ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Gesù Cristo è la luce. In Giovanni capitolo 1 abbiamo letto che il Figlio è la luce che viene nel mondo. Però gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Nel versetto 20 dichiara che chi fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. È come scarafaggi che girano solo di notte nelle tenebre e scappano appena si accende la luce. Non vogliono essere scoperti. Gli uomini di natura amano le tenebre. Cosa vuol dire quello? Amano il peccato, amano i vantaggi che il peccato offre, amano l'approvazione degli altri. Voglio che gli altri mi vedano bene, bravo, forte, intelligente, bello, quello che sono, che vorrei essere. Voglio che mi vedano bene. Può essere che voglio che mi vedano come grandi predicatori, o bravo credente, o brava moglie, o bravo marito. Voglio essere visto bene. Quello è amare le tenebre, perché voglio gloria per me, non gloria per Dio. Può essere amare i piaceri del mondo, amare dare spazio al mio orgoglio. Un marito che non ama sua moglie come Cristo ama la Chiesa, ama le tenebre. Una moglie che dice, non voglio sottomettermi perché lui non è un buon marito, non ama la luce, ama le tenebre, vuole dare spazio alla carne. Si può amare le tenebre in tanti modi diversi. Amare i benefici terreni del peccato. Chi ama qualsiasi cosa che è peccato non può amare la luce. La luce condanna tutte queste cose. Perciò non si può amare sia la luce che le tenebre, non si può. Non posso amare la gloria di Dio e amare che gli uomini innalzano me. Perché voler essere innalzato, visto bene, è voler rubare gloria da Dio. Quindi non voglio ammettere il mio peccato. Mi fa male se qualcuno mi parla del peccato, perché io voglio essere visto e mi fa male. Quello è amare la gloria per me stesso, quello è amare le tenebre. Se io amo la luce, io voglio vedere il mio peccato, perché? Se io amo la luce, voglio vedere il mio peccato, perché? Perché voglio più della luce e il mio peccato è tenebre. Mostrami pure, parlami pure, non mi scoraggia, mi aiuta ad avere quello che io voglio. Voglio la luce, voglio sempre più, parlami pure del mio peccato. Se ci sono peccati che non vedo, spiegami, perché voglio più della luce. Ma chi non vuole la luce, chi vuole aggrapparsi a qualche aspetto della tenebre, attenzione, certo tenebre è quell'uomo malvagio che va da donne, uccide persone, fa rapine, ma tenebre non è solo quello. Tenebre può essere cose, c'è un libro che abbiamo in biblioteca, peccati rispettabili. E molto spesso leggendo questo brano, oh sì signori, c'è quella gente che vive nelle tenebre, e pensiamo a persone che fanno peccati che noi non facciamo. No, tenebre comprende i peccati che noi facciamo. Tenebre comprende il mio orgoglio, la mia mancanza di amore, il mio lamentarmi, il mio egoismo, il mio odiare la apprensione. Quello è tutto tenebre. Quindi non puntiamo il dito a qualcuno che fa peccati che non facciamo. Guardiamo noi stessi. Tenebre è cercare gloria per me stesso nel modo che gli altri mi vedono. E mi fa male se mi vedono male, anche se ho fatto male. Questo è tenebre. O che possiamo vedere la luce. Ma versetto 20 dice che perfino si odia la luce. Leggo 20. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene la luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Una traduzione un po' più letterale delle parole, chi fa cose malvagie, sarebbe chi sta facendo cose malvagie. Cioè, si tratta di chi cammina in cose malvagie. Allora, vuol dire che un uomo è un assassino e fa rapine e va da donne? Non necessariamente. Può essere un buon uomo di chiesa, può essere un pastore che predica, uno che va ad evangelizzare, ma lo fa con orgoglio. Allora, lui sta facendo cose malvagie. Cioè, predicando? Eh sì, perché lo fa con orgoglio, per essere visto bene. Una mamma che cura la famiglia con sacrificio? Se lo fa per vedersi bravo per conto suo, sì, sta facendo cose malvagie. Non fateli curare la famiglia, ma fateli farlo con orgoglio. Chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce. Allora, la cosa che mi incoraggia è questo: non sto parlando di un vero credente che cade nel peccato, vede il peccato e si ravvede. Infatti è un verbo di continuazione. Quindi chi vive camminando nel peccato, c'è un peccato che uno non vuole abbandonare, questo è camminare nel peccato. Un vero credente cade spesso e a volte può cadere profondamente, ma un vero credente riconosce, confessa e abbandona il suo peccato. Chi cammina nel peccato odia la luce. Ma io non odio la luce. Tante persone che non hanno la luce, io non odio Cristo, attenzione. Tu puoi andare d'accordo esternamente con una persona perché si evita certi discorsi. Pensate, in un rapporto ci può essere quel discorso che si evita, perché se vieni su quel discorso c'è un litigio. Giusto? Il marito sa che dovrebbe tirare su un discorso, lo evita, tu con qualcun altro eviti, perché sai che se arriva a quel discorso ci sarà uno scontro. Allora non c'è amore lì. L'amore è che si può parlare anche di quel discorso. L'odio è nascosto perché si evita quel campo. E finché Cristo rimane una figura lontana, ma io non odio Cristo, ma quando si avvicina e la sua luce illumina il mio peccato, allora si vede il vero cuore. Allora si vede il vero cuore. E questo mi spaventa, perché dico, allora Signore, se io odio la riprensione, cosa dimostro di me? Non voglio la luce. Non voglio la luce. E se uno cerca di parlarmi, oh no, oh, ok, ho fatto male, smetti, 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 io non voglio sentire. O vado sull'aggressivo, no, tu mi vedi male. Ma non voglio veramente sentire, né in un caso né in altro. No, vogliamo voler la luce. Guardate 21. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Posso aggiungere, viene alla luce anche quando pecca? Perché viene alla luce quando pecca? Cosa vuole? Perdono. Perché vuole vivere per Dio. Faccio un semplice paragone. Se un bambino sta comportandosi bene, facendo quello che dovrebbe fare, al punto che sa che i genitori saranno contenti di lui, perché ha fatto tutto quello che hanno detto, ha fatto con cuore, quando arrivano i genitori, lui sarà contento o no a vedere i genitori? Sarà contento? Loro sono andati lasciando con qualcuno e loro hanno detto a lui, ha una certa età, non ha 2 anni, ha 7, 8, 10 anni. E lui fa tutto quello che doveva fare di cuore. Ha fatto un buon lavoro. E quando tornano, si nasconderà da loro o correrà da loro? Correrà da loro. Mamma, papà, guarda, guarda, venite, venite, vedere quello che ho fatto. E avrà grande gioia manifestare le sue opere a loro. Ma se lui ha disubbidito e non ha fatto quel che doveva e ha fatto cose che sa di essere vietato da fare, quando arrivano i genitori, correrà a loro? Si nasconderà da loro? Non verrà a vedere loro? Resterà lontano? E se continua così negli anni, purtroppo si vede non con un 8enne, ma con un 14enne, un 16enne, un 18enne, figli che arrivano ad odiare i genitori. Li vedono male, arrivano ad odiare i genitori, perché il figlio cammina nelle tenebre così tanti anni che alla fine odia i genitori. senti Giorgio, hai fatto dentro, esplodi con odio verso di loro, perché di nuovo cercano di aiutarlo a vedere dove sta peccando, sbagliando, e li odia, e purtroppo ho visto questo. Allora, questo è come con Cristo. Quando la presenza della luce mostra le tenebre in noi, come reagiamo? Allora, è importante distinguere fra venire a Cristo e venire alla religione. Uno può essere attirato alle attività di chiesa, anche la chiesa vera, ma non perché vuole più di Cristo. Nella chiesa troviamo famiglia, troviamo un scopo della vita, troviamo apprezzamento, troviamo amore, sono tutte cose belle, quindi io voglio quello, ma non voglio Cristo, non voglio vedere il mio peccato. Io vado a Cristo o vado alla religione? È una domanda importante. Quindi la domanda che ognuno deve farsi: io voglio avvicinarmi a Cristo? Perché se mi avvicino a Cristo, posso essere sicuro che Cristo metterà in evidenza i miei peccati. Io non posso avvicinarmi a Cristo se non voglio vedere i miei peccati. Cioè, avvicinarmi alla luce dimostra quello che è tenebre in me. Allora, io voglio avvicinarmi a Cristo? Voglio più di Cristo? Voglio più della luce? Voglio essere santificato? E quindi, per quanto è doloroso, e lo è, voglio vedere i miei peccati. Non è mai piacevole vedere i peccati, ma è il modo di essere perdonati. Se confessiamo i nostri peccati, visto che Cristo è andato alla croce, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Io voglio quello. E quindi porto i miei peccati a Lui. Oh, che possiamo vedere i valori di Cristo. Alla fine del versetto 21 dice: chi crede in Cristo pratica la verità, vive facendo buone opere e va con gioia alla luce, perché vuole che le sue opere siano manifestate. È come un bambino, corre ai genitori: guardate quello che ho fatto, guardate quello che ho fatto, a grande gioia. E noi avremo quella gioia quando andiamo a Cristo. Mostrami tutto quello che non va nella mia vita, lo confesserò, voglio più di te, avremo grande gioia, grande gioia. E poi dice che le sue opere sono fatte in Dio. Filippesi 2, 12 e 13, cosa dice? È Dio che opera in noi il volere e il fare. Non possiamo fare nulla per conto nostro, ma non siamo per conto nostro. Le sue opere sono fatte in Dio, sono opere che portano frutto eterno. Che gioia! Posso vivere per portare frutto che dura per tutta l'eternità. Non mi importa quello che il peccato mi offre, io vivo per quello che vale. Non mi interessa l'approvazione del mondo, non voglio essere visto bene da loro, voglio che loro vedano il mio Signore. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, non sia innalzato me davanti agli altri, no, sia santificato il tuo nome. Non sto lì cercando di abbellirmi perché voglio essere visto bene, non voglio che mi vedano. Voglio che ne vedano il mio Signore, voglio che notino Lui, voglio che la sua volontà sia fatta, che il suo regno venga, e vivo per quello. Cammino nella luce, aspettando e raffrettando il ritorno del mio Signore, che viene non per condannarmi, ha già preso Lui la condanna, viene per portarmi con sé. Io voglio quello. Oh, che possiamo vedere la grandezza del perdono in Gesù Cristo. Eravamo nelle tenebre, eravamo sotto condanna ed era impossibile liberarci da quella condanna. Cristo l'ha fatto. O che possiamo godere questo, o che possiamo gioire che la condanna è stata tolta, non inferno. Non voglio andare all'inferno. No, è stata tolta la condanna. È quello che abbiamo chiesto a Cristo. Allora è stato tolto anche il lago di fuoco, perché è stato tolto la condanna. Ci è arrivato il perdono. Allora camminiamo nella luce. Camminiamo nella luce. Andiamo a Cristo. Quando cadiamo, non nascondiamoci da Lui. Quando cadiamo, andiamo a Lui, presentando i nostri peccati. Signore, non sono stato il marito che Tu mi chiami ad essere. Non sono stato la moglie. Signore, ho peccato. E sai cosa? Sapete cosa succede quando andiamo a Dio? Abbiamo appena detto. Ci perdona. Ci perdona in Gesù Cristo. E per voi che non avete Gesù Cristo, ravvediti finché c'è tempo. Corri a Cristo finché puoi. Non restare nelle tenebre. Non restare nelle tenebre. Non credere alle menzogne del peccato. Arriverà Cristo ancora per giudicare. Aggrappati a Lui adesso per la salvezza. Preghiamo. O Padre, o che possiamo tutti, prego, quelli che siamo salvati, che possiamo comprendere quello che era la nostra condizione. A volte dimentichiamo, a volte siamo così presi che dimentichiamo quello che eravamo. Dimentichiamo che eravamo nelle tenebre. Eravamo sotto condanna, giustamente sotto condanna. E quello che meritavamo, avevamo davanti a noi la perdizione, separazione eterna da te. E Gesù Cristo è venuto. Ha preso la nostra condanna su di sé, ha pagato Lui per darci vero, pieno perdono. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Gesù Cristo, Cristo Gesù, il nostro Signore. Adesso ci chiami a camminare nella luce, a venire a Cristo sempre e costantemente, anche quando cadiamo. Perciò mandaci lo Spirito direttamente tramite la parola, tramite altre persone, mostraci i nostri peccati quando cadiamo, affinché possiamo correre a Cristo presentando quei peccati a Lui, perché c'è perdono. Ti prego questo. Oh, che possiamo vedere il Tuo amore per noi, che hai mandato la luce nelle nostre tenebre, per prendere la nostra condanna, per salvarci e portarci nella luce. O che possiamo vedere ed esserne colpiti, ti prego. E che possiamo avere opportunità, che possiamo cercarli e bussare di proclamare il giudizio e la salvezza ad altri. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.